se non ti arriva sotto casa non ti rendi conto. Ma è anche, diciamo, lo stile di vita a cui ci hanno abituato, tra lavoro, famiglia, molti non hanno veramente il tempo di prendere in carico un tema sociale, un tema ambientale, farlo proprio e portarlo avanti. Proprio perché siamo relegati veramente alla vita dei criceti, dei topi, no? Che devono correre dalla mattina alla sera per garantirsi la sopravvivenza.
Controvento. Alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna. Tra falsi miti e proteste popolari. Quinto capitolo. Eppure, soffia ancora. A fine gennaio 2025, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge approvata dalla Regione Sardegna che regola le aree in cui si possono installare impianti di energia rinnovabile, come fotovoltaico ed eolico. La decisione è conseguente alla proposta del Ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, poiché alcune parti della legge entrerebbero in contrasto con le norme europee. Un paradosso se si pensa che la proposta sull'autonomia differenziata delle regioni viene portata avanti dallo stesso Calderoli, ora intenzionato a far valere le regole europee sulla regione. Secondo la presidente di Regione Sardegna, Todde, non sorprende che a chiedere l'impugnazione siano state forze politiche, una soprattutto, che in Sardegna si schierano contro la speculazione energetica. Il riferimento di Todde è dato dal fatto che la destra gioca su due livelli, quello di governo, con l'esecutivo che spinge per l'ok all'edificazione, e quello regionale, con la destra all'opposizione in Sardegna, che invece si oppone alla sua costruzione, tentando di intestarsi una serie di vertenze contro l'assalto eolico sull'isola. Chi invece si oppone senza schieramenti ai maxi progetti sulla Sardegna, cioè i comitati locali e gli abitanti coinvolti, non lo fa da un punto di vista ideologico, ma materiale. Le parole da Olbia di Maria Grazia, del Comitato Gallurese.
Tempo fa è successo per il piano industriale, con impianti come Porto Torres, Porto Vesme, Ottana, che sono stati dei fallimenti totali, perché se voi andate a considerare in Sardegna le zone più povere sono proprio quelle. Ad Ottana addirittura il fallimento è arrivato dopo due anni i pastori che sono stati sradicati dal loro contesto e dal loro saper fare per diventare degli operai erano già in cassa integrazione dopo due anni, un fallimento totale. Porto Vesme e Porto Torres, ogni anno ci sono lotte continue, ci sono state varie trasformazioni dal petrolchimico, insomma adesso si sa si brucia carbone per produrre energia. Ma a chi serve questa energia? E anche quella è una servitù, perché la grande narrazione, soprattutto da parte di associazioni pseudoambientaliste, perché io ormai le definisco così, tra cui vi faccio proprio i nomi, Lega Ambiente, WWF, sono ormai completamente venduti al soldo delle multinazionali perché sono loro che li finanziano. Parlano della Sardegna come la regione con l'impronta pro capite di carbonio più grande, più pesante in Italia. Grazie al cavolo, se noi interpretiamo i dati, da un punto di vista abbiamo un risultato, se lo interpretiamo da un altro punto di vista, che è quello reale, ne abbiamo un altro. Perché quanto si produce in Sardegna e per chi si produce? Il fabbisogno dei sardi annuale è di circa 8.000 gigawatt ora l'anno. ok, quello che noi produciamo è di circa 12-13 mila a seconda dell'annualità, perché il 40% lo esportiamo. Lo esportiamo perché dobbiamo garantire la sicurezza della rete nazionale. Quando tempo fa, non so se vi ricordate, in Francia c'è stato il blackout, chiamiamolo così, del nucleare, tutta l'Italia era al buio, l'unica regione accesa eravamo noi, perché noi siamo assolutamente, è vero che questa produzione è da carbon fossile e noi la vogliamo cambiare, cioè i comitati non sono pro fossile, questa è una narrazione finta che ci vuole gettare fango addosso, vuole discreditare quella che è la nostra vertenza, quella che è la nostra lotta per la libertà, perché finalmente hanno toccato, e dico finalmente perché è stata questa tragedia che ha finalmente rifatto prendere consapevolezza questo popolo di quello che è una vera comunità, perché finché le centrali a carbone e diciamo il colonialismo si raggruppa e si chiude in alcune cinture che non sono visibili a tutte, Porto Torres, Porto Vesmes, Macchiareddu, Ottana, sono comunque dei piccoli poli ristretti che non coinvolgono tutta la comunità, quindi magari molti dicono vabbè non è nel mio giardino, sì è sempre Sardegna ma non me ne rendo conto. Questa nuova invasione è diffusa su tutto il territorio, noi stiamo parlando di mega impianti industriali, non stiamo parlando di quello che era il concetto originario europeo, ovvero autoconsumo collettivo, comunità energetiche, democrazia ambientale.
La volontà popolare è quella di gestire la propria transizione energetica, rispondendo agli interessi del territorio, al suo fabbisogno di energia, senza diventare un hub energetico di Europa che vuole liberalizzare l'edificazione coatta di pale eoliche e pannelli solari su tutta l'Italia.
La Sardegna non è un'area idonea per impianti industriali. La Sardegna è un'area idonea per una transizione energetica a favore delle comunità, nel rispetto del territorio, e se una quota di solidarietà si deve dare perché siamo in un contesto nazionale, dobbiamo ben pianificarla, non lasciarla alle mani degli speculatori che arrivano qui. Hanno preso la Sardegna e hanno giocato a freccette, qui. Nei progetti ci sono anche delle espressioni veramente violente. Perché violente? Perché non considerano che questa terra sia vissuta. Dicono che i nostri nuraghi non sono valorizzati, che sono terre, virgolettato, terre di poco valore, perché per loro il valore qual è? Solo lo sfruttamento economico, ma per me andare a visitare un nuraghe non necessariamente significa avere una biglietteria, avere il sentiero ben tracciato. La nostra connessione con i nostri luoghi sacri, perché sono sacri, non sono archeologici e culturali nel senso largo del termine, ma rappresentano qualcosa di più, è altro. Quindi quella terra per me ha un valore, non sei tu che devi definire che cosa ha valore per me. Questo denota una totale lontananza, distacco dai territori, che va contro quello che la comunità, quello che l'Unione Europea ha sempre detto, dialogo con le comunità, favorire una transizione che sia a favore di quei territori, a favore di quelle comunità, per l'autoconsumo collettivo ed evitare anche che il luogo di consumo sia lontano dal luogo di produzione. Quindi che tu mi pianifichi in Sardegna il Tirrenia Link, il Sapei 2, poi ce ne sarà anche un altro, la ristrutturazione del Sacco I3 che ci collega con la Corsica. Che cosa stai facendo? Tu stai pianificando l'esportazione dell'energia, che è contraria ai principi della produzione nel luogo di consumo. Quindi si sta disattendendo tutto. Quindi noi siamo contrari a una transizione che sia imposta, che non ci veda come protagonisti, ed è per questo che dopo anni di richiami, di richieste, abbiamo deciso di proporre una legge di iniziativa popolare.
L'approvazione della legge sulle aree idonee, ora impugnata dal Consiglio dei Ministri, non segna la fine della battaglia. A livello amministrativo, infatti, il Consiglio regionale dovrà pronunciarsi sulla legge Pratobello 24, la quale ha raccolto oltre 211.000 firme, grazie alla legge di iniziativa popolare.
Per risvegliare quello che è il senso più nobile della democrazia diretta, in Italia. Cioè, uno degli strumenti più virtuosi è la legge di iniziativa popolare. E che cosa ci ha risposto la presidente di questa giunta regionale? Perché io non la definisco la presidente della Sardegna, mi dispiace. È stata messa qui senza neanche un percorso democratico, un processo democratico di quello che nel PD definiscono le primarie. Lei è stata imposta qua. E i suoi interessi nel mondo del rinnovabile e delle società rinnovabili sono chiari a tutti. Sono chiari a tutti i suoi, quelli del suo assessore all'industria, quelli di un altro assessore, Mandas, che era implicato sempre attraverso società che poi sono state miracolosamente, sai, non chiuse, ma trasferite ad altri prestanome prima dell'insediamento dell'incarico, del capo di gabinetto Luca Caschili. In questa giunta regionale tutti gli assessori o gran parte di essi avevano a che fare con le società energetiche. Questo è abbastanza dubbio. Beh, comunque lei davanti a quasi 211.000 firme, ragazzi, noi abbiamo fatto delle ricerche, è un unicum in Europa, non c'è un caso simile. Noi abbiamo fatto una raccolta firme in pochissimo tempo perché i tempi stringevano, dovevamo arrivare prima che loro presentassero il decreto Arielone. Quindi noi a luglio già avevamo la legge, ma la raccolta firme per problemi burocratici è iniziata ad agosto e noi abbiamo iniziato dai primi di agosto e abbiamo finito il 16 settembre. Vi dico neanche un mese e mezzo perché le segreterie dei comuni erano chiuse, erano in ferie. Prima di avere la vidimazione dei moduli abbiamo dovuto fare una fatica nera, quindi non è stato neanche un mese e mezzo pieno di raccolta, è stato molto meno, con tantissime difficoltà a trovare i certificatori. Nonostante questo, noi avevamo le file ovunque ai banchetti. La gente ancora mi chiama per voler firmare. E finalmente, vabbè, è finito. E quindi 211.000 firme sono una base, paradossalmente, non il massimo che si poteva raggiungere. Ed è, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, un risultato straordinario che la Presidente ha raccolto con queste parole: il legislatore siamo noi. Neanche che fossimo alla Corte del Re Sole e che lei si fosse impossessata del diritto a legiferare. La legge di iniziativa popolare è prevista dalla nostra Costituzione, è prevista dal nostro statuto, perché noi siamo, non so se lo sapete, una regione a statuto speciale e il nostro statuto è una vera e propria Costituzione, è la base infatti normativa su cui poggia la Pratobello 24, è proprio l'articolo 3 che prevede per la Sardegna competenza primaria in gestione e governo del territorio, e quindi noi quello abbiamo voluto sfruttare per dire che la Sardegna non è un'area idonea. Il disegno di legge che la Giunta ha presentato, in quale modalità l'ha fatto? L'ha fatto velocissimamente per far sì che arrivasse prima della chiusura delle firme Pratobello, in modo tale che poi loro fossero legittimati a dire, come hanno detto, è arrivato prima il DDL, dovete fare la fila, no? Questo è, cioè, ignorando totalmente 211.000 sardi. E c'è un altro dettaglio in più rispetto a questo. Il regolamento del Consiglio regionale in Sardegna ha un articolo, l'articolo 102, che prevede praticamente che ci sia magari una situazione di particolare urgenza, per cui, quindi una legge per una urgenza particolare, per uno stato di emergenza di particolare importanza, invece di passare dalle commissioni, passa direttamente in aula, proprio perché è molto importante. 211.000 firme, secondo voi, sono abbastanza importanti, sono abbastanza urgenti per avere la procedura di urgenza? Secondo loro no. Peccato che pochi mesi prima la 102 l'hanno usata per rinviare la questione sulla definizione delle province e l'hanno usata anche per spartirsi le poltrone, ovvero per degli incarichi politici remunerati e quindi per in qualche modo autoassegnarsi dei compensi dai 3.000 ai 5.000 euro. Per questo la procedura di urgenza l'hanno usata. Per 211.000 sardi che chiedono di difendere ora la terra di Sardegna, no, non è stato possibile. Quindi c'è un disprezzo totale del popolo. Alcuni intellettuali di sinistra che sono alla mercé della Todde e i suoi cari proseliti ci hanno definito popolo bue. Cioè hanno definito le persone che hanno firmato la Pratobello popolo bue, accusa popolo bue, dicendo che chi ha firmato non ha letto la Pratobello, non era consapevole ed era strumentalizzato dalle destre. Ora io già mi vedete, secondo voi io... Cioè, se vi fate un giro, ve lo siete fatti in giro per tutti i comitati e ci avrete conosciuto, strumentalizzati dalle destre. Dio santo, noi pensiamo che questa battaglia sia trasversale e non avere un cappello politico significa che tutti possono partecipare a prescindere dalla propria appartenenza e non c'è per noi un'appartenenza politica superiore ad un'altra. Ci sono persone che vogliono difendere questa terra perché la amano e perché non hanno nessun tipo di interesse ulteriore. La legge Pratobello ha anche un nome particolare, perché voleva risvegliare veramente un archetipo molto forte, che è quello proprio della ribellione che ha coinvolto le donne, i bambini e gli uomini di Orgosolo nel 69, che si sono ribellati all'insediamento di un poligono di tiro. Era l'anno proprio delle basi in cui ci insediavano la gran parte, il 65% delle basi militari in Sardegna, non so se lo sapete. Bene, lì la popolazione pacificamente è scesa in queste terre destinate all'agricoltura, destinate alla vita condivisa, e dopo 3 giorni di occupazione hanno iniziato a smantellare tutto. Quindi per noi era simbolico, no? Perché quello che stiamo facendo noi adesso attraverso questo strumento della legge iniziativa popolare, che è stato il più forte in assoluto, o meglio, quello che è, ha avuto anche un peso politico molto forte. È vero che loro dicono di ignorarci, ma noi sappiamo che questa cosa li ha fatti tremare, e tremare forte.
La battaglia contro le speculazioni e la protezione dell'ambiente e del territorio sardo dunque non si ferma. I prossimi sviluppi saranno cruciali per determinare il futuro energetico dell'isola. La posizione di molti comitati è quella di evitare che migliaia di società energetiche private speculino sul proprio territorio, senza portare ricchezza e benefici a chi ci vive. Fermare la speculazione e limitare il consumo selvaggio di suolo, per finanziare l'autoproduzione, le comunità energetiche, l'autoconsumo e tagliando le bollette dei sardi.
È questo che ha fatto sì che quello che prima magari portavano avanti i piccoli gruppi ristretti di persone che comunque lottavano per la dignità, per la libertà, per la salute che è stata compromessa sia dalle basi militari sia dai centri industriali di cui vi ho parlato prima, adesso ha coinvolto tutti. Perché l'invasione, perché di fatto si tratta di questo, oltre 800 progetti, 56 gigawatt di richieste di allaccio a terna, sono una vera e propria invasione. L'energia che si dovrà produrre, se tutto questo potrà essere compiuto, e molti dicono tanto non si realizzerà mai. Mi dici perché non si realizzerà mai se io non ho un tetto massimo? Se qualcuno non decide che la quota che la Sardegna dovrà dare per contribuire a questa transizione è di tot, ma mi dà solo una base incrementale, che è un minimo di 6,2 gigawatt di potenza da installare, che è tantissimo per il nostro fabbisogno, eh? È già tantissimo così, è già il doppio, ok? Ma se tu non mi metti un tetto, perché mi dici che nessuno lo potrà realizzare? Perché non ci sono le reti le realizzano. Si parla tanto di Tyrrhenia Link, che è il cavo sottomarino, ma ce n'è già un quarto. La rete ipergrid pianificata da Terna prevede un quarto cavo che andrà da Fiume Santo a Viterbo. Sapei 2 perché? Perché esiste già un cavo attivo che si chiama Sapei 1, ok? Quindi Terna sta già pianificando un ulteriore cavo, ovviamente per che cosa? Per l'esportazione. Mica che si occupa di pianificare la infrastrutturazione interna della rete elettrica sarda, che viene definita in gergo un vero e proprio colabrodo. A chi sta lasciando la mancata pianificazione di questa roba? Ai progettisti. Uno arriva, presenta il suo progetto e poi si fa il suo piano di interconnessione. E quindi non c'è un dialogo anche tra le varie società che propongono un progetto per definire quale sia una rete magliata, larga e diffusa che consenta però le comunità energetiche. Se vengono le società e ci occupano tutte le reti o ne fanno di nuove e iniziano a mettere le loro cabine. Mi dite lo spazio che resterà per le comunità energetiche, la cui disciplina volontariamente è avvenuta molto dopo, è estremamente complessa, è difficilissimo accedere ai fondi per le comunità energetiche, mentre c'è una totale semplificazione del processo autorizzativo per le multinazionali. Quindi quello che loro stanno pianificando per il Sud Italia e per la Sardegna è quello di una vera e propria invasione, perché ci sono incentivi pubblici a non finire e stanno spianando la strada alle multinazionali.
La Sardegna non è l'unico territorio in Italia coinvolto da questi progetti. Non è nemmeno l'unico che ha alle spalle una serie di comitati nati contro la speculazione del territorio. In Veneto, ad esempio, tra le contestazioni più recenti, c'è quella contro l'impianto agrivoltaico da 15 MW che Lightsource Renewable Energy Italy, società delle rinnovabili controllata dal colosso petrolifero BP, intende realizzare a Casolaro, nel comune di Favaro Veneto, siamo in provincia di Venezia. L'impianto sarebbe installato sui 18 ettari di terreni agricoli che appartengono alla Fondazione Querini Stampalia. A settembre 2024 si è svolta a Favaro Veneto una manifestazione con centinaia di persone, riporta la stampa locale, per criticare il progetto, attualmente in fase di screening da parte della Regione Veneto. È un piccolo emblematico esempio, ma in Italia i progetti energetici sono a centinaia, in Toscana, Puglia, Sicilia, nell'acciaieria in Lazio, a Matera, in Basilicata e in molte altre regioni. E non sono solo questi gli impianti energetici malvisti dalla popolazione coinvolta. Anche i progetti di biogas, antenne, TAP, biometano, impianti a idrogeno, diffusi da sud a nord del paese, sono stati ripetutamente contestati dagli abitanti. Il tema comune sono le energie e la loro guerra a chi le accaparra. Si tratta dello sfruttamento di risorse esistenti che in natura sono accessibili e libere e su cui ci si specula, privatizza e su cui si produce denaro. Le politiche attorno alla liberalizzazione della produzione di energia ruotano intorno agli interessi privati e non al fabbisogno del territorio. Ma ne parleremo nella prossima e ultima puntata di Controvento.
Le testimonianze che state ascoltando sono state registrate durante un viaggio alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna tra ottobre e novembre 2024, realizzate da Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e dal progetto di inchiesta Confluenza ospitato su InfoOut.